con Guido Viale per commentare alcune vicende di questa torrida estate e anche alcuni tuoi contributi sul manifesto in questi ultimi giorni. Allora, iniziamo subito con Taranto. La vicenda di Taranto, secondo te, da un punto di vista delle questioni paradigmatiche, diciamo, cosa ci porta verso l'autunno Taranto?
Ma ci porta a una situazione drammatica, perché la situazione intanto diciamo ambientale e sanitaria della città è incancrenita da 50 anni a questa parte, ma negli ultimi tempi è peggiorata moltissimo, e le possibilità effettive di portarvi rimedio in breve tempo sono, direi, pari a zero. Contemporaneamente abbiamo di fronte una città che si è svegliata, compresa la larga parte delle maestranze, degli operai di Taranto, perché questo mito che i cittadini siano contro i lavoratori contro i cittadini, perché gli uni vogliono chiudere la fabbrica e gli altri tenerla aperta per avere il lavoro, è una falsità totale. In quella fabbrica c'è stata una egemonia, un controllo, diciamo, paramafioso dei sindacati, soprattutto della UIL e della FIM, anche con molte debolezze della FIOM, che è durato 50 anni, per cui praticamente sono loro l'ufficio personale di un'azienda che ha un regime di fabbrica assolutamente brutale di tipo ottocentesco. Oggi questa cosa qua non c'è più, cioè la maggior parte degli operai sono schierati, almeno idealmente, con il comitato cittadini e lavoratori. Quelli che partecipano agli scioperi o alle manifestazioni indette dalla UILM e della CISL a sostegno delle tesi di Riva, cioè di tenere aperta la fabbrica comunque, sono una sparutissima minoranza. È vero che tre mesi fa hanno partecipato in 7.000 a una manifestazione, però quei tempi sono finiti, oggi il comitato è chiaramente un punto di riferimento per tutti. E quindi c'è una grossissima mobilitazione cittadina che è molto solida dal punto di vista della fermezza che ha dimostrato e anche dello spirito di iniziativa, però bisogna dire che fino adesso la strada da seguire per uscire fuori da questa situazione non è ancora stata trovata e non sarà facilissimo trovarla, perché spegnere gli impianti e chiudere la fabbrica, come rivendicano molti anche all'interno del comitato, soprattutto i seguaci di Bonelli e delle liste verde, vorrebbe dire, insomma, non solo mettere sul lastrico dall'oggi al domani o comunque in cassa integrazione, ma con quello che c'è oggi, la cassa integrazione dura un anno, 20.000 operai, ma poi lasciare il sito completamente abbandonato e lasciarlo a un destino analogo a quello di Crotone, di Bagnoli, di tutti quanti di Gela, eccetera, di tutti quanti quei siti industriali che continua a essere la fonte di inquinamento senza nemmeno più essere produttivi. D'altronde, tenerlo in produzione contemporaneamente alle opere di risanamento e di modificazione dell'impiantistica, innanzitutto va verificato che sia effettivamente possibile, e poi vanno verificati i costi di questa trasformazione, perché sono sicuramente costi che calcolabili in miliardi di euro, così come i costi di bonifica sono calcolabili in decine di miliardi di euro. Ovviamente sono costi che andrebbero, nel caso che venissero sostenuti, distribuiti nel corso del tempo, però bisogna vedere se il Tribunale di Taranto, che pure ha nell'ultima ordinanza stabilito che la proprietà, cioè i Riva, si devono far carico dei costi del risanamento degli impianti, se riuscirà a imporre un esborso di questo genere alla proprietà, perché dal punto di vista invece dello Stato non vedo in prospettiva la possibilità che tiri fuori un centesimo più di quelli che ha già stanziato e che erano fondi già assegnati, peraltro non ci ha aggiunto nemmeno un euro.
Quindi una situazione, diciamo, che poi vedremo ovviamente anche nelle prossime settimane come si evolverà. Tra l'altro c'è anche, diciamo, l'idea ovviamente proprio di costruire un momento di approfondimento a questo livello anche su tutte le vicende di Taranto. Taranto però è servita molto per, come si può dire, liberare e chiarificare molto il dibattito, diciamo, sul tema lavoro, salute e sul tema anche di cosa, di come si tratta di che tipo di centralità, di che tipo di no chiari anche si tratta di costruire per poter affrontare il terreno dell'alternativa. Penso che questo sia uno degli elementi fondamentali dell'estate.
Certo, intanto un elemento da valorizzare, insomma, io ne ho fatto cenno oggi un articolo pubblicato dal Manifesto, no? È il fatto che Taranto, l'Ilva, come la situazione del Sulcis e dell'Alcoa, eccetera, sono la conseguenza diretta della privatizzazione di industrie precedentemente di Stato, privatizzazione che era stata presentata come la soluzione economica e politica ai guai che attraversava l'Italia. Adesso vediamo che cosa ha significato, cioè vuol dire, ha significato consegnare degli impianti industriali di grandissimo impatto ambientale a una gestione privatistica che nel perseguimento del profitto non ha badato ai danni alla salute, ai costi che avrebbe imposto, che poi è pronta a abbandonare il terreno appena le cose si mettono male, perché bisogna dire che anche i Riva, se gli verranno imposti costi come quelli che ho citato prima, sicuramente faranno la scelta di ritirarsi, insomma, sempre che il tribunale glielo permetta. Dall'altro abbiamo in Taranto, come nell'Alcoa, eccetera, ma molti altri esempi, la Gabilla in Lombardia, in provincia di Milano, eccetera, i primi segnali di una mobilitazione che attraverserà tutto il prossimo autunno, che sarà un fronte molto duro contro le politiche del governo Monti, che sta presentando queste caratteristiche assolutamente nuove, insomma, che accanto agli operai si mobilitano al loro fianco l'intera cittadinanza, oppure viceversa, accanto a una mobilitazione della cittadinanza scendono in piazza poi direttamente anche le persone direttamente interessate, anche superando il ricatto su cui sta giocando la politica e il padronato italiano, dicendo: o accettate queste condizioni ambientali e di distruzione letterale della salute e della vita, oppure noi chiudiamo la fabbrica e voi vi ritrovate per strada. Allora, questo è il ricatto che oggi va rifiutato nella maniera più assoluta.
Tu, affrontando questi temi proprio in questi giorni, preferisci, come hai anche scritto, parlare di conversione ecologica, no? Il dibattito intorno alla parola, ad esempio, decrescita. Perché secondo te, tra l'altro con alcune riflessioni anche condivisibili, si tratta di affrontare in questi termini, diciamo, tutto questo insieme di argomenti?
Ma dunque, conversione ecologica è una parola d'ordine, secondo me, tra l'altro non è mia, era stata inventata, introdotta nel lessico politico da Alex Lang. No, ma è una parola che si può applicare a ogni specifica situazione e che rende immediatamente chiaro che cosa bisogna fare, cioè bisogna cambiare le produzioni e i prodotti e indirizzarli nella direzione della sostenibilità, cioè della compatibilità con l'ambiente, salvaguardando ovviamente, anzi possibilmente potenziando, sia il numero dei posti di lavoro, sia soprattutto la qualità del lavoro che si svolge, perché per fare le produzioni ecologiche ci vuole molta intelligenza, molta materia grigia, molta conoscenza, molti saperi, compresi quei saperi di cui tutti noi siamo dotati per il fatto che viviamo e lavoriamo in un ambiente specifico che ovviamente conosciamo e che sono conoscenze che invece non vengono mai prese in considerazione quando si fanno i grandi progetti e le gestioni dall'alto delle trasformazioni e degli interventi. Decrescita è un termine che secondo me è inusabile, insomma, cioè presentarsi oggi davanti a una fabbrica in crisi parlando di decrescita, davanti a una scuola che chiude o che in cui licenziano gli insegnanti parlando di decrescita, richiede poi che ci mettiamo 3 mesi a spiegare che non intendiamo nell'impoverimento, nella riduzione del lavoro, nella riduzione della produzione, ma qualcosa di completamente differente, che io condivido perfettamente, ma che il nome non decrescita non lascia capire. E quindi insomma la mia è una polemica lessicale che però ha dei fondamenti molto precisi, nel fatto che ritengo che molto spesso i fautori della decrescita abbiano poca esperienza e pratica di un lavoro di intervento e di mobilizzazione di organizzazione in contatto con le situazioni di crisi che oggi caratterizzano il panorama italiano da nord a sud e da est a ovest.
Un quadro questo di crisi in cui, come si diceva, affrontare per il nodo del cosa, come, quando, dove, perché produrre diventa ormai assolutamente imprescindibile, perché altrimenti ci troviamo, diciamo, nei terreni in cui in nome della compatibilità col modello viene accettato di tutto, un quel di tutto che poi ha portato, diciamo, anche al livello di crisi nel quale ci troviamo. Per cui penso che
questo è il punto fondamentale. Cioè, oggi abbiamo un'industria automobilistica italiana che ormai è morta perché per decisione del padrone, ma anche perché c'è un calo molto consistente della domanda in tutta Europa e particolarmente in Italia, anche a causa della crisi che morde moltissimo, per cui quegli stabilimenti là non potranno mai tornare a produrre a pieno ritmo, anche per una serie di scelte politiche che il management della Fiat ha fatto. Ma questo calo, che era assolutamente prevedibile 5-6 anni fa, e quando è cominciata a scoppiare la crisi, insomma, io posso, non lo faccio per vantarmi, ma dire che sono stato coinvolto anche in una durissima polemica con tutto lo staff del quotidiano Il Foglio sulla credibilità o meno del piano di rilancio della Fiat, cosiddetto Fabbrica Italia, e oggi questi signori nemmeno hanno dedicato due righe per riconoscere che avevo ragione io e loro torto marcio. Cioè l'industria automobilistica non si riprenderà più in Italia e non saranno i SUV di alluminio di Rossignolo, i SUV cinesi di DR che sono le soluzioni prospettate finora per la riconversione della fabbrica di Termini Imerese a salvare la produzione automobilistica in Italia. Abbiamo un settore degli elettrodomestici, da Electrolux a Merloni, eccetera, che ha ridotto la produzione del 40% e non si riprenderà mai più, anche perché molte produzioni sono state trasferite in Polonia e nei paesi dell'est. E abbiamo migliaia di queste cose, di situazioni di questo genere, dove è venuto a mancare il mercato e dove ancora c'è il mercato, come nel caso dell'ILVO dell'alluminio, abbiamo delle situazioni però insostenibili o dal punto di vista ambientale e sanitario o dal punto di vista dei costi e dell'organizzazione del lavoro. E quindi o si cambiano le produzioni, no? Oppure queste fabbriche si chiudono. L'approccio liberista che è dominante all'interno del governo, ma anche di tutte quante le forze politiche che le sostengono, e direi anche un po' al di fuori di queste forze politiche nei ranghi della sinistra e dell'estrema sinistra, no? È quello che questa conversione è compito delle imprese, no? E che o al massimo dello Stato e degli incentivi che lo Stato può porre per indirizzare l'attività delle imprese in una direzione piuttosto che un'altra. Io non credo che una soluzione di questo genere sia praticabile. Primo perché questo governo ha tutt'altro in mente e secondo perché senza una partecipazione dal basso dei lavoratori nel definire, no, gli obiettivi della riconversione, del cambiamento di produzione e ovviamente non da soli ma col contributo della popolazione che vive del lavoro di quelle fabbriche e possibilmente, per adesso non se ne parla ma in un futuro non molto prossimo, non dubito che comincerà a porsi il problema delle amministrazioni locali, che hanno molte possibilità nel campo della mobilitazione se si decidono a affiancarsi ai lavoratori che combattono contro la crisi e contro la disoccupazione. Soltanto il contributo di queste tre componenti, che è fondamentale, può definire posto per posto, ma poi magari con il massimo di coordinamento che si riesce a realizzare, ma un programma di conversione di situazioni che altrimenti sono destinate alla chiusura e alla disoccupazione.